Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore, signori, benvenuti all'ascolto. Quest'oggi ci faremo una chiacchierata confidenziale riguardo il 1980. Iniziava un nuovo decennio, noi in Italia ci stavamo lasciando faticosamente alle spalle i tristi anni di piombo e nel mondo c'era molto subbuglio. L'antico si scontrava con il nuovo, c'erano nuove tendenze, nuove mode, nuove canzoni, nuovi stili di vita, sempre più veloci, sempre più dinamici. E intanto c'era però la guerra fra Iran e Iraq. Io sono qua, pieno di giornali e di settimanali di quel 1980. Tutti dicono che la folla gridava a Faradiba: Fara ritorna. C'era Stop che addirittura titolava in prima pagina: è il suo trionfo, i soldati iraniani non vogliono morire per Khomeini. Infatti Faradiba, dice la stampa, diventa di giorno in giorno la figura alla quale si rivolgono le speranze di chi non sopporta più il regime dispotico dell'Ayatollah. La guerra con l'Iraq ha sollecitato questi sentimenti già diffusi nei persiani e l'ex imperatrice ha rivolto un appello al paese. Vengono intanto fotografati i primi soldati iraniani catturati dal nemico e le perdite, pur sensibili da entrambe le parti, risulterebbero maggiori in campo persiano. Anche la raffineria di Abadan, dice la stampa, un vastissimo complesso in cui viene lavorata molta parte del greggio destinato all'Occidente, è stata data alle fiamme. Nel frattempo il presidente iracheno Saddam Hussein parla ai suoi soldati e Khomeini, il capo spirituale dell'Iran, è vittima, fra virgolette, di una maldicenza. Infatti Radio Baghdad aveva diffuso la notizia della presunta morte dell'Ayatollah, stroncato da un infarto cardiaco. Ma a Teheran è subito giunta una secca smentita. Intanto anche in Italia giungono le prime atroci immagini della guerra e riescono però a ritornare in patria tutti i tecnici italiani fuggiti dalla zona di conflitto. Solo uno di loro vi ha perso la vita, si chiamava Claudio Coacci. E intanto in Francia, su Antenne 2, la rete principale, l'emittente di Stato, arriva un giovanissimo Claudio Baglioni che si siede al pianoforte con capelli nerissimi e lunghissimi, intona una canzone che si chiama Et tu comment va, che non era nient'altro che l'edizione in francese del suo successo dell'anno precedente, Tu come stai?
J'ouvre un journal sans le lire, je téléphone à des amis et je ne sais plus quoi leur dire. J'ai pensé à toi toute la nuit. Comment tu vas? J'ai tout changé dans le séjour. Ça fait beaucoup mieux, tu verras. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment va ta vie? Comment la
tu vas?
Hier, je retrouvais un mot de toi dans un tiroir. Ton écriture d'un bleu si gai, ça m'a fait grand de te revoir. Comment tu vas, na, 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 na. Comment tu vas, na, 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 na. Comment tu vas, na, 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 na. Comment vas.
Facciamo un po' di gossip targato 1980, quando la moglie di Gino Paoli parla con serena indulgenza del suo inquieto marito. Infatti la signora Anna Maria Fabbri dà una lunga intervista nella quale rivela di possedere un cuore nobile e un'eccezionale forza d'animo, anche adesso che ha saputo che il suo Gino aspetta un figlio dalla giovane donna che ama. Questa giovane donna si chiama Paola Penzo. Lo stesso cantante riconosce che la consorte, dalla quale non ha mai voluto divorziare, si è sempre dimostrata una donna superiore. Ha fatto persino da mamma, dice l'autore di Senza Fine, alla bambina che ho avuto da Stefania Sandrelli. E un altro degli storici amori di Gino Paoli è, senza ombra di smentita, Ornella Vanoni, che in quel 1980 lancia la sua ricetta di donna.
Deve avere l'aria di chi ha già vissuto, l'espressione fiera che non è un rifiuto, seno quanto basta a riempir la mano, fianchi dove affonda qualunque capitano.
Costano le donne, costano più dei motori, dei gioielli e delle lacrime. Ballano le donne, ballano, ma quelle vere sono rare, non si comprano. Tu le puoi prendere, ma non comprendere.
Dice il talismano che la buona moglie perde con il nome tutte le sue voglie. Tira la vetace anche orizzontale, e questa per un uomo sarebbe l'ideale, sarebbe l'ideale. Bella non è tutto, meglio affascinante, e una volta a letto deve essere importante. Tenera, crudele quando innamorata, ma non avere miele per la fame di un pirata.
Costano le donne, costano più dei motori, dei gioielli e delle lacrime. Ballano le donne, ballano, ma quelle vere sono rare, non ricordano. Vuoi farle piangere, ma non rimpiangere.
torna sotto i riflettori La Dama Bianca di Fausto Coppi. Giulia Occhini, che è ancora una bellissima signora, sempre abbronzatissima, ben truccata, con questi occhi meravigliosi, chiari, al capezzale del figlio Faustino, ricoverato a Varese dopo uno scontro d'auto avvenuto a pochi giorni dal matrimonio della sua ex compagna Cecilia Bonocore, fa una accorata confessione. Con quello che aveva per la testa sentivo che gli sarebbe successo qualcosa, dice la Occhini, decisa a continuare la sua battaglia almeno per poter vedere il nipotino Francesco, nato dalla relazione di Fausto Junior con Cecilia Bonocore. Appunto, finito il servizio militare e dimesso dall'ospedale, il giovane forse sposerà l'attuale fidanzata Maddalena Balestrero. Claudio Pollastrini, inviato, fa questo articolo sulla Dama Bianca e sull'incidente del figlio Fausto Junior. Ve ne leggo un pezzettino. Mio figlio sta male, mi sussurra sottovoce come per non farsi sentire Giulia Occhini, davanti alla camera numero 31, al secondo piano della casa di cura La Quiete, dove è ricoverato Faustino Coppi. È tirata in volto la Dama Bianca e la sua perfetta abbronzatura e gli occhi sempre mobilissimi ed espressivi non riescono a nascondere l'apprensione per l'intervento chirurgico subito dal figlio ed il disappunto, l'accuratezza per le nozze di Cecilia Bonocore. Quella là, mi dice la Occhini, ha fatto e sta facendo di tutto per farsi pubblicità, per sfruttare il nome dei Coppi. Mancava il colpo di scena del matrimonio a sorpresa per finire sui giornali e vi è riuscita, sempre comunque affiancando il suo nome a quello di mio figlio. Faustino sta facendo il soldato ad Alessandria e gli mancano soltanto 3 mesi al termine del servizio di leva. Tornato a casa per una breve licenza, è stato vittima di un incidente d'auto che ha quindi dovuto farlo sottoporre al bisturi del professor Cenci a Varese, nella splendida casa di cura chiamata La Quiete, in mezzo al verde e in collina. Da tempo, dice la Dama Bianca, avrebbe dovuto farsi operare al setto nasale, ma ogni volta Faustino rimandava. Ora, per forza, ha dovuto entrare in sala operatoria. Siamo venuti a Varese perché questa clinica ci è stata consigliata dal mio dentista.
Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, i capelli sono di zucchero filato. Beve solo malvasia, ma consuma per mangiare tutta quanta l'energia. Cicciottella, stai attenta perché un giorno finirà, ma la furba bambina il rimedio ha trovato di già. Ci ho pensato su, non consumo più A, E, I, O, U. Prendo per la coda l'arcobaleno, diventa un treno che la terra lascerà. Su nel cielo volerà, ti farà girare il mondo senza l'elettricità.
Ci ho pensato su, non consumo più A, E, I, O, U.
Prendo per la coda l'arcobaleno, diventa un treno che la terra lascerà. Su nel cielo volerà, ti farà girare il mondo senza l'elettricità. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, che non vuol diventare un grissino più magro di te. Tieni. Cicciottella ha esagerato, si è mangiata l'energia, non ne ha più per cucinare la pasta asciutta. Per scaldarsi il caffè latte deve scendere nella via e rubare raggi al sole con un po' di fantasia. Hai bevuto anche il petrolio, dice lo sceico Ali, mentre avevi un bell'olio di oliva per fare supplì.
Ci ho pensato su, non consumo più A, E, I, O, U.
Metto qualche lucciola in un bicchiere, quanta luce ci sarà, la tua casa brillerà come un faro nella notte sopra tutta la città.
Ciao,
cuore come fonte di calore e vedrai che il nostro amore tutto il freddo porta via. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè che non può diventare un grissino più magro di te. Via!
Tutti continuano a raccontarci che questo inverno del 2022 sarà un inverno in cui ci saranno molti molti tagli all'energia, perché il costo dell'energia, di tutte le forme di energia, è salito alle stelle. E anche in quel 1980, sapete, sfogliando i giornali, io ho visto che si parlava di risparmi sui consumi all'energia, perché c'era una pubblicità di radiatori elettrici Nobo e lo strillo diceva: Nobo dà un taglio deciso ai costi di riscaldamento. Erano radiatori prodotti dalla Alba Motor SRL di Viale Cagranda 2 a Milano. Vi leggo un pochino cosa diceva la reclame: così voi usate Nobo e così Nobo risparmia sui consumi. Risparmia sui consumi col dispositivo Champion, perché potete mantenere l'esatta temperatura prefissata indipendentemente dagli sbalzi termici esterni e dall'ambiente circostante. Aumenta il grado di comfort e risparmia sugli sprechi. Risparmia sui consumi anche con il dispositivo Zone Control, infatti potrete programmare la temperatura nei diversi ambienti della casa diminuendo o aumentando automaticamente i gradi. Diminuirà il consumo di energia e sfrutterete le zone di cui usufruirete. Avrete anche il dispositivo Economat, potrete infatti utilizzare fino a 5 kW di radiatori con un normale contatore da 3 kW e relativa tariffa sociale. Il funzionamento parziale alternato dell'impianto vi assicurerà consumi alternativi. E poi avrete il dispositivo Telemat. Potrete accendere l'impianto di riscaldamento a distanza con un semplice colpo di telefono. Mai più vi aspetterà sulla porta di casa un'accoglienza gelida. E beh, allora si faceva, no? Dando un colpo di telefono col telefono fisso, quello a filo. Oggi lo possiamo fare con un'app del telefonino e con tutti i tipi di radiatori. Va bene. Allora, intanto io continuo qua a sfogliare, perché voglio vedere cosa ci regalava in quel 1980 la televisione. Ad esempio, venerdì 10 ottobre 1980 la Rete 1 presenta alle 20:40 Ping Pong, opinioni a confronto, e alle 21:30 il film Il Ciarlatano per la regia di Jerry Lewis, con Jerry Lewis, Errol Stone, Buddy Lester e Paul Lambert. Mentre è tranquillamente intento a pescare, Gerald Clemson, interpretato da Lewis, viene avvicinato da un sub che, inseguito da alcuni malviventi, gli consegna una mappa. Da quel momento la vita di Gerald diventerà molto movimentata. Sulla Rete 2, invece, alle 20:40 abbiamo lo sceneggiato con James Coburn e Jason Miller, Il bacio della violenza, interpretato anche da Jane Simmons. La famiglia Leggett ha subito un furto di diamanti e incarica Amnesty di svolgere le indagini sul caso. L'investigatore si trova immediatamente davanti ad un primo cadavere che complicherà non di poco la situazione. Alle ore 22:20 Uomini e idee del Novecento e alle 23:25 la chiusura dei programmi con TG2 stanotte, perché dobbiamo notare che proprio a causa del problema dell'energia e del razionamento dell'energia tutti i programmi televisivi dovevano finire prima della mezzanotte. Alle 20:40 invece la neonata Rete 3, che era nata nemmeno un anno prima, manda in onda un concerto dedicato alla memoria di Maria Callas. E intanto comunque cominciano a fare capolino anche sulle reti private, non solo su quelle pubbliche, i cartoni animati che immobilizzano frotte di bambini, milioni di bambini davanti ai teleschermi, e due dei più fortunati serial a cartoni animati di quell'anno sono Le avventure di Paul e Mina e Le avventure di Charlotte. Tanti bambini del 1980 ricorderanno senz'altro le sigle di questi due disegni animati che facevano così.
Amici per la pelle sul teleschermo blu, da oggi Paul e Mina ogni giorno insieme a noi. Che arma superbolica, il magico yo-yo e laser che negli occhi del piccolo cecchiotto. Contro mostri e draghi Paul sempre vincerà, fermando in tempo il tempo il sopravvento prenderà. La formula più magica vedrai che impiegherà, il laser che negli occhi del piccolo cecchiotto. Fantastico, fantastico, il magico yo-yo. Sei forte, la manina salverai. Coi giganti o i nani vincerai. Sei forte, che emozioni che ci dai. Di balocchi ed è super fantastico scoprirli insieme a te. Leoni e tigri parlano ed anche il maribù, son certo se ti incontrano ti danno del tu. Combatte e vinci ancora col magico yo-yo e il laser che negli occhi del piccolo cecchiotto. Fantastico, fantastico viaggiare insieme a Paul. Sei forte la tua vita salverai. Coi giganti o i nani ci dai lo sogno di viaggiare insieme a te.
Fantastico, viaggiare insieme a Paul. Fantastico, fantastico, oh, sempre insieme.
giornalista Carla Stampa in quel 1980 vuol fare una lunga intervista al grande scrittore Leonardo Sciascia riguardo alla situazione politica che sta attraversando l'Italia. Leonardo Sciascia è nato nel 1921 a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove in quel 1980 vive assieme alla moglie. Tra i suoi libri più famosi ricordiamo Todo Modo, A ciascuno il suo e Il contesto. Sciascia, davanti a Montecitorio, è, ricordiamolo, un deputato radicale, rilascia questa lunga intervista sfogo a Carla Stampa, di cui vi leggo, sfogliando il giornale, qualche passaggio. Giulio Andreotti, è la domanda, potrebbe essere il nuovo Aldo Moro? No, in nessun senso, non potrà assumere il ruolo di Moro nella DC, non rischierebbe mai quello che ha rischiato Moro, non gli somiglia nemmeno come intelligenza. Ai suoi occhi Moro si è salvato con le lettere? Ah sì, per me Moro ha raggiunto un punto di sofferenza, di intensità di pensiero, di nudità anche, che gli hanno dato una grandissima dignità. La giornalista continua ad incalzare. La commissione che sta indagando sul caso Moro riuscirà a chiarire qualcosa? E Leonardo Sciascia risponde: verranno fuori molti chiarimenti di dettaglio, ma non la verità globale. Ci saranno due relazioni e questo già dice molto sugli schieramenti della commissione. Ognuno ricaverà il quadro d'insieme dalle relazioni e dai verbali, facendosi un proprio pensiero mentale. Le piace sempre questa Italia, conclude la giornalista, e lui risponde: l'Italia è un gran paese, pieno di energie e di risorse, riesce sempre a sorprendermi, perché è un paradosso. E beh, forse aveva ragione Leonardo Sciascia, l'Italia era, è e mi sa che continuerà ad essere un paradosso. Nel 1980 Gianni Morandi ritorna al Festival di Sanremo con una canzone, forse non tutti la ricordate, si chiamava Mariù.
Per voi ci sono altri tre cantanti, sono Gianni Morandi, Bruno D'Andrea, Peppino Di Capri. A voi.
Vorrei una sigaretta al giorno da fumare con te e due biglietti per l'America se vieni con me. Io non lo so, amore, io non lo so, però ci proverò. Vorrei una stella senza fili per la luce che fa e un'invenzione misteriosa per salvare tutta l'umanità. Io non ce l'ho, amore, io non ce l'ho, però ci penserò, ci penserò, ci penserò. Dammi una mano e ci penserò. Io non ce l'ho, io non ce l'ho. Dammi una mano e ci proverò. Vorrei due belle scarpe nuove per andarmene via, però se voglio in un secondo ritornarmene a casa mia. Io non lo so, amore, io non lo so, però mi informerò. Vorrei una sveglia magica tutta per me, che canta, che mi lava i denti e mi prepara il caffè. Io non ce l'ho, amore, io non ce l'ho, però la inventerò. La inventerò, la inventerò. Dammi una mano vorrei una barca a vela che si chiami Mariu. Così domenica ti chiedo se ci vieni anche tu. Io non ce l'ho, amore, io non ce l'ho, però ci penserò. Io non ce l'ho.
Durante le nostre chiacchierate confidenziali, a me fa sempre piacere leggere le lettere al direttore che mandavano i lettori delle varie testate settimanali o quotidiane durante i vari anni. Io per il 1980 ho scelto le lettere al direttore di Stop, il settimanale di politica, cultura, attualità e pettegolezzi. E sapete, leggendole, ora ne leggerò un paio anche a voi, mi sono reso conto di come molti argomenti siano ancora attuali, ma al contempo sia cambiata la sensibilità, il modo di affrontare certi argomenti, di parlare di certi argomenti. Per esempio, un signore che si firma 97esimo scrive così: caro Stop, grazie per le pagine dedicate agli anziani, grazie perché permetti alla terza età di far sentire la sua voce spesso ignorata. Questa tua iniziativa ha aperto un po' il cuore di chi come gli anziani soffre a causa dell'emarginazione e della solitudine. Mi fa anche molto piacere leggere che fra i molti annunci di cuore a cuore ci siano messaggi di persone non più giovanissime, che cercano ancora una compagna, un compagno con cui vivere nella luce di un meno solitario tramonto. Si ha forse più bisogno, infatti, di qualcuno accanto a noi, di qualcuno che ci voglia bene. Quando avanzano insieme agli acciacchi le malinconie dei ricordi e dei rimpianti, non essere più soli diventa essenziale. Complimenti quindi, caro Stop, hai proprio avuto un'ottima idea. E proprio una persona anziana scrisse, sempre nella stessa rubrica, una lettera a Stop. Era una signora che si chiamava Gina e scriveva da Francavilla. Ascoltate cosa diceva in quel 1980. Sono arrivata a 88 anni ed amo moltissimo il mio prossimo. Sono ancora piena di interessi umani ed ho nel cuore tanto calore per tutti. La vita non mi ha risparmiato numerose contrarietà e mi ha imposto il più crudele dei dolori che una persona umana possa provare, ovvero la perdita di un figlio buono e bello a 21 anni in guerra. Un figlio che per il suo valore si meritò la medaglia d'argento. Anche i dolori fisici non mi hanno risparmiato e così pure le delusioni. Non ho avuto la gioia di una femmina che tanto avrei desiderato. Mi sono nati ben 3 maschi, sognavo di avere vicino nella mia vecchiaia una figlia, così come io sono stata vicina ai miei genitori, in particolare a mia madre. La figlia è figlia per tutta la vita, mentre il figlio, anche buono, si lascia influenzare dalla moglie, che per quanto comprensiva sia verso la madre del proprio marito, tende sempre a mantenerlo distante, anche se la suocera cerca di vivere la propria vita senza ingerenze. Leggo su Stop i casi tristi di tante persone bisognose e cerco di aiutarle inviando a Sorella Speranza, fra parentesi era una rubrica di aiuti economici, delle piccole somme di volta in volta secondo le mie possibilità del momento. Penso sempre che se tutti facessero così si potrebbero alleviare molte sofferenze. Sono una pensionata e trascorro parte dell'anno a Roma con un figlio e il resto a Chieti e a Francavilla, finché durerà. A tutti voi di Stop, amici miei, un caro abbraccio e grazie perché mi fate sentire parte di una grande famiglia. Vi rendete conto? Il direttore rispose così: il desiderio non esaudito di una femmina fa spesso parte dei rimpianti di molte donne anziane. Il maschio se ne va e la femmina resta, diceva un vecchio adagio. Anche la lettrice, che da Francavilla ci scrive parlandoci dei giorni spesso solitaria alla soglia delle 90 primavere, ci parla di una sognata e mai nata figlia. Forse lei mi avrebbe fatto compagnia, dice, avrebbe saputo confortare la mia vecchiaia così come ho fatto io, figlia unica per i miei genitori. È un rimpianto venato di amarezza, ma addolcito dal cuore ancora giovane e generoso della lettrice, che sempre presente nel cerchio dei lettori che compongono la grande famiglia di Stop, stretta attorno all'attività benefica di Sorella Speranza, afferma di amare profondamente la gente ed il mondo, nonostante le esperienze, anche le più dolorose, della sua lunga vita. Ne abbiamo pubblicato la lettera, che è un messaggio confortante di speranza, una voce da parte di chi, nonostante i bianchi capelli, ha salvato nel suo cuore la giovinezza e la voglia di amare. Così come aveva salvato la giovinezza e la voglia di amare, fino a quel 1980, Millì, la grande Millì, attrice e cantante, che come per magia in queste settimane ritorna sempre per un motivo o per l'altro nella nostra rubrica di Confidenziale. Perché ne parliamo in quel 1980? Perché purtroppo alla vigilia di un suo nuovo recital Millì se ne va, muore serenamente nella casa di famiglia vicino Roma, assistita dalle nipoti, dai pronipoti e dalla adorata sorella Miti Mignone, che era la moglie del grande regista Mario Mattoli. Tutti i quotidiani scrivono di lei in termini entusiastici, scrivono se n'è andata la più grande, addirittura Luciana Peverelli, la grande scrittrice rosa, ne verga un quadro bellissimo, un ritratto bellissimo. E io vi voglio ricordare di comprare, se non l'avete ancora fatto, il libro che ha dedicato il nostro amico Edoardo Paola alla vita e all'opera di Millì. E siccome nel 1980 il pubblico italiano ha dovuto dire addio a questa grande signora della scena, noi vogliamo ricordarvela con una sua interpretazione che appunto si chiamava Addio Signora.
No, la commedia è inutile, ti leggo in fondo al cuore. Quello che vuoi nascondermi sta scritto in fronte a te. Su, non mentire, dimmelo, che spento è il nostro amore. Tanto che vale illudersi, tutto finisce, ahimè. Addio, mia bella signora, lasciamoci così senza rancor al destino che vien, rassegnarsi convien, sospirare, piangere perché tu sei passata incognita un dì sul mio cammino. Io senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito il mio col tuo destino. Ora mi dici vattene, vedi, non t'amo più. Addio, mia bella signora, lasciamoci così senza rancor al destino che vien, rassegnarsi convien, sospirare, piangere perché. Perché mi guardi pallida con quella smorfia strana, temi che io possa ucciderti e vendicarmi qui. No, penso fra le lacrime a mamma mia lontana, non voglio farla piangere e poi per chi? per te. Addio, mia bella signora, va pure, segui pure il tuo destino, saprò dire al mio cuore è finito l'amor. La chimera fragile passò.
Il settimanale Epoca nel 1980 fa un ritratto della situazione civile ed economica in Germania. Dicono in 35 anni sono passati dalle macerie al benessere. Vi leggo un piccolo trafiletto. Nei 35 anni che sono trascorsi dalla fine della guerra, gli obiettivi dei tedeschi sono stati buoni. Parafrasando Thomas Mann, il quale, pensando all'efficienza del Reich, scrisse che il meglio dei tedeschi si trasforma sempre nel peggio, si può dire che i tedeschi del dopoguerra, quando si trovarono in un paese devastato da bombe e affamato, hanno avuto bisogno del peggio per trarne il meglio. Dalle rovine sono riusciti meravigliosamente a ricostruire il paese e a dotarlo di istituzioni democratiche e di quel benessere diffuso che è noto sotto il nome di miracolo economico. L'obiettivo primo che la Germania si era prefisso e che tuttora persegue tenacemente è quello del benessere economico. Una forte molla è stata la paura che tornassero i tempi dell'inflazione, quelli della disoccupazione e della guerra. Non a caso la parola Angst, paura, è quella che compare più sovente di qualsiasi altra nei titoli dei giornali della Germania federale. Insomma, la Germania continua la sua scalata verso il successo. La Germania si accaparra tutto quello che vuole, sta continuando a farlo anche nel 2022, non fatemi parlare di politica perché altrimenti dovrei aprire un libro che non è il caso di aprire. Continuiamo con qualche chiacchiera confidenziale riguardo proprio il 1980. Se prima abbiamo letto qualche messaggio della posta dei lettori alla rivista Stop, ho trovato anche un'altra rubrica sui giornali del 1980, una rubrica che oggi non avrebbe più senso perché oggi abbiamo internet e ci sono tutte queste chat oppure queste app su cui si possono trovare appuntamenti amorosi. Allora, invece, tutto questo non c'era e c'era la cosiddetta posta del cuore. I giornali, sia i quotidiani, sia appunto i settimanali, ma anche i mensili, pubblicavano annunci di chi cercava una moglie o un marito. Ora, per esempio, vi leggo questo della signora Amalia D., che abitava in quel 1980 a Roma. Mi manca solo un compagno che possa ancora farmi apprezzare la vita. Sono una vedova benestante e molto affettuosa. La persona che cerco dovrebbe essere sui 50, massimo 55 anni. E naturalmente deve essere di sani principi. Chi vorrà scrivermi riceverà una risposta e un grazie, anche se non dovessi prendere in considerazione la sua proposta. Leggiamo invece cosa scriveva un signore da Ferrara, un tale Renato. Dopo 10 anni di matrimonio, mia moglie se n'è andata e sono rimasto solo nella casa di proprietà. Ecco, tutti questi questi accenni alla situazione economica, vedete, io sono rimasto nella casa di proprietà, l'altra signora vedova è una vedova benestante. Cercavano di attrarre appunto all'amo i pesci migliori, dicendo così. Per il momento, torno a leggere, vivo con mia madre, al cui affetto devo la salvezza. Spesso ho pensato di farla finita perché amavo davvero la donna che mi ha lasciato. Oggi vorrei rifarmi una vita. Non importa se la donna che vorrà avermi per compagno sia vedova o con un figlio. Sono disposto ad accettare un bambino, a cui darei tutto il mio affetto. Da mia moglie non ho avuto figli, ma penso di poter essere un buon padre anche per il bambino di un altro. E invece pensate, c'era anche chi chiedeva un consiglio, un aiuto agli psicologi delle varie testate giornalistiche per i problemi più o meno gravi che si respiravano in famiglia. Ad esempio, una signora dalla provincia di Bergamo scrisse questa accorata lettera: a poco più di 30 anni, trovarsi alle prese con un marito che è dominato dal vizio del bere e che perciò mi rende la vita impossibile, non è certo piacevole. Intendo separarmi, ma non perdere il mio bambino, avuto da un amore trasformatosi in terrore. Purtroppo non sono nuova all'esperienza dei cattivi e deleteri effetti dell'alcol, perché mio padre aveva lo stesso tragico vizio. Mio marito, all'epoca della nostra conoscenza, era un bravo giovane, lavoratore ed onesto. Io, la prima di 13 figli, ero povera, come del resto lui. Pensai che insieme avremmo potuto incominciare una vita più serena. Purtroppo aveva incominciato ad alzare il gomito, ma io ero innamorata e pensai che con il mio affetto avrei potuto distoglierlo dal vizio. Ci proponemmo di non avere figli per qualche anno in modo da poterci fare una casa. E invece le cose andarono diversamente, rimasi subito incinta. Pensai allora che almeno la nascita del bambino sarebbe servita a fargli smettere di bere. Invece la cosa peggiorò. Cercai di resistere e di tenere tutto nascosto, soprattutto ai miei genitori, però non potei farlo a lungo e anche la mia famiglia venne a conoscenza della triste situazione in cui mi trovavo. Ora sono decisa a farla definitivamente finita con il mio matrimonio, che è soltanto un inferno. Purtroppo sono una semplice operaia e non so come affrontare i problemi dell'affitto e tutto il resto da sola. Cerco quindi il suo aiuto e anche l'aiuto di qualche avvocato.
Ma che brutta domenica a parlare di lei. Io che mi sento ridicola, se potessi morirei. Sono stanca e tu beviamo qualcosa che ci tiri su. Hai trovato l'America e vuoi lasciarmi qua? Tu che non sei più giovane.
Questa era Mina con il suo brano intitolato Radio. lanciato appunto nel 1980. 1980 la bravissima attrice Adriana Asti ci parla di che cosa sia per lei la felicità. Niente è più indistinto della felicità. Di certo sarà la beatitudine del paradiso, e Sandro Penna dice il paradiso altissimo e confuso. Può essere l'ebbrezza di un pensiero purissimo, l'estasi dei santi che hanno rapporti amorosi con Dio, ma anche un amore qualunque, un mal di testa che è passato, una pastina in brodo che si è desiderata, calpestare la rugiada, un sollievo. Tutto questo può essere felicità. È contrario alla ragione elencare le infinite felicità, miliardi delle quali ci sono poi sconosciute, ma il pilastro, il fondamento, la cantina, il sotterraneo della felicità, dice Adriana Asti, deve essere in qualche modo il buon umore. Questo lo affermano anche alcuni esperti di felicità, attenti registratori di questa nuova corrente che si sta respirando in questi ultimi anni. La nuova corrente, fra parentesi ve lo dico, era quella del pensiero positivo, la New Age, che appunto sorgeva in quel periodo. Se si è almeno contenti, si hanno più possibilità? Si è certamente sulla buona strada. Per i tristoni, musoni, scontrosi, per i disperati però la felicità quando arriva è maggiore di quella consueta rispetto agli allegri. Intanto il noto proverbio diceva: gente allegra il ciel aiuta, alleger alleger che il bus del cul è neger, un detto di ignoto lombardo. E le è il di mort alleger, diceva Delio Tessa. Sono tutti incoraggiamenti. L'infelicità, però, pur essendo più diffusa, è ancora più misteriosa. Si afferma anche che chi va in piazza con la sua croce se la riporta a casa, la stessa, poiché vede quelle degli altri che sono peggio. Chi si contenta gode, dicevano, ma non deve essere vero. L'ostacolo più grande è la perversa sicurezza della valle di lacrime dalla quale non si riesce a saltar fuori. E lì ci si ferma pensosi e forse colpevoli, tutte le considerazioni sono superficiali. La felicità è ineffabile e descriverla non è il solo privilegio dei poeti. Firmato Adriana Asti. E la felicità poteva essere anche una canzone. Torniamo al Festival di Sanremo del 1980 con questa bellissima canzone di Toto Cutugno che poi ha fatto il giro del mondo e che si intitolava Solo Noi.
Ce l'ascoltiamo, Solo Noi, Toto Cutugno.
Mi diceva: io sto bene con te. E mi diceva: tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu. Cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè, poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu, cos'è? E poi parlava. Parlava di noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi. Solo noi, il respiro di noi, solo noi, dimmi che nessun uomo ti ha fatto tremare come tremi con me. Solo noi, le montagne se vuoi. Solo noi, prati verdi se vuoi. Puoi restare un minuto lontano da me.
E se l'attrice Adriana Asti aveva provato in quel 1980 a scrivere cosa fosse la felicità, ci ha provato anche la demoscopea, che era quell'istituto che telefonava nelle case delle persone per fare i sondaggi. Vediamo allora nel 1980 cosa risposero gli italiani alla domanda: per essere più felici è più importante fare che cosa? Attenzione, il 10% non risponde, il 32% dice cercare di godersi la vita, il 58% rispose fare il proprio dovere. Ora, vista nel 2022, amiche ed amici, penso che fosse un po' una bugia dire che per essere felici la cosa più importante era fare il proprio dovere. Si vede che ancora c'era quel sacro timor di Dio e quella paura di fare brutta figura, cose che adesso non esistono più, perché se vedete in televisione chi grida di più pensa di aver ragione e più si dicono stupidaggini e più l'audience sale. Io, vedendo quello che c'è scritto sui giornali oggi, che compare su internet, che appare in televisione o anche sentendo la radio, io ascolto solo di persone che dicono che per essere felici vorrebbero poter non fare nulla, stare nel dolce e far niente. Quindi mi sembra proprio strana questa risposta del 58% nel 1980 di persone che dicevano per essere felici la cosa più importante è fare il proprio dovere. Ma comunque sia, con questo dubbio io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima e vi ringrazio per l'ascolto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ciao a tutti e ci risentiamo fra 7 giorni per una nuova chiacchierata confidenziale ed amichevole. Vi abbraccio.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.